Siano lodati Gesù e Maria. Carissimi fratelli e sorelle, stiamo celebrando la terza domenica del tempo ordinario e siamo alle prime battute del Vangelo secondo Marco che ci accompagnerà per tutto l'anno liturgico. Il Signore Gesù, dopo aver ricevuto il battesimo da Giovanni e dopo che Giovanni è stato arrestato, inizia la missione pubblica del Signore. Esce dall'umiltà, dal nascondimento di Nazaret e proclama ovunque il Vangelo di Dio. E questa predicazione è una predicazione chiamata a suscitare nella gente la conversione. La predicazione di Gesù non è una predicazione accomodante, come a dire state tranquilli, va tutto bene, conformatevi alla mentalità del secolo, fate come fanno gli altri, un giorno ci ritroveremo tutti quanti in paradiso, state tranquilli, qualunque cosa facciate. Non è questa la predicazione di Gesù, è proprio tutto il contrario. Non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma conformatevi alla volontà di Dio. Seguite il sentiero che io vi ho indicato con la mia parola, con il Vangelo, ma anche con il mio esempio. Io sono per voi il Maestro, io sono per voi il Salvatore. Sappiate rinunziare a tutte le lusinghe, i piaceri illeciti che questo mondo ci offre, per seguire la gioia vera che io solo vi posso dare. Sono parole esigenti, sono le parole controcorrente, specie in questi nostri tempi. Ebbene, fratelli carissimi, la conversione che il Signore vuole suscitare nel cuore di tutti perché possiamo accogliere il regno di Dio nei nostri cuori ed essere accolti nel regno di Dio alla fine di questa nostra vita terrena, è possibile se c'è la predicazione. Cioè, i cuori si muovono se c'è qualcuno che li scuote, ma se non c'è la predicazione, i cuori restano sempre gli stessi. È la predicazione che suscita la fede, è la predicazione che suscita la volontà di cambiare strada. Noi, fratelli carissimi, oggi in questo nostro tempo in cui siamo circondati da una miriade di predicatori, tanto che nel cuore non ne possiamo più di sentire parole, parole, parole. Potremmo compiere il grave errore di dire «Beh, adesso ci vuole pure la predicazione del Vangelo». Eh no, dalla mattina alla sera sto a sentire la televisione, adesso devo sentire pure il Vangelo, devo sentire pure una catechesi, devo sentire pure una predica, un'omelia. Quanti cristiani, venendo anche in chiesa, la prima cosa che si portano non è un cuore desideroso di accogliere la parola di Dio e Gesù nell'Eucaristia, ma si portano l'orologio e controllano esattamente quanti minuti il sacerdote predica. Per cui sarà un bravo sacerdote se predica meno di 10 minuti, sarà un mediocre sacerdote se predica più di 10 minuti, sarà un pessimo sacerdote se predica più di 15. Ecco, piuttosto che occuparci del tempo, occupiamoci invece della parola che ci viene annunciata, perché attraverso il sacerdote è Dio che ci parla. Magari la predicazione può essere anche debole, inefficace, preparata male, tutto quello che vogliamo, ma sempre lì c'è Dio che mi sta dicendo qualcosa. Abbiamo ascoltato nella prima lettura la situazione di questa grande città, Ninive. Era una situazione drammatica, era una città dove regnava il peccato. Ebbene, il Signore, sappiamo bene, ci lascia liberi di fare il bene e di fare il male, ma nel momento in cui noi siamo liberi di decidere, poi dobbiamo anche assumerci la responsabilità delle nostre decisioni. E chi fa il male provoca il male e subirà il male che lui stesso ha provocato con il suo peccato. Per cui, qual era il cammino verso il quale la città di Ninive si stava incamminando? Il cammino della distruzione, della rovina, della sciagura. Perché Dio è cattivo? No, Dio è buono, ma perché gli uomini di Ninive avevano deciso di fare il male
e avrebbero poi raccolto il frutto delle loro azioni. Semini frutti acerbi, mangerai frutti acerbi. Ed ecco che il Signore sceglie un uomo, un profeta, tutta una storia stupenda che certamente conosciamo, Giona, e gli dice: vai a predicare in quella città, vai ad annunciare la verità. E che cosa predica Giona? Non è che va lì a dire: ehi, scusate, vediamo un pochettino che dobbiamo fare, state sbagliando, cambiate strada, eccetera. No, la predicazione di Giona non è stata una predicazione morale, a dire subito che cosa dovevano fare. No, è stato semplicemente dire i fatti come stanno. Le parole di Giona sono state queste: ancora 40 giorni e la città di Ninive sarà distrutta. Questo è stato l'oggetto della predicazione, cioè annunciare la verità. La situazione è questa, che voi fra poco raccoglierete il frutto delle vostre azioni peccaminose e il frutto sarà questo, la distruzione della vostra città, basta. Di fronte però a questa predicazione, una predicazione rispettosa della volontà altrui, perché non è stato imposto nulla, è stato semplicemente annunciato la verità. La gente di Ninive ha accolto la parola di Dio, ha aperto il cuore dal primo, cioè dal re, all'ultimo. E che cosa hanno fatto? Hanno cambiato vita. E la vita si cambia innanzitutto decidendo di non fare più il male, di non peccare più. E se per grazia di Dio noi siamo esenti adesso, anche se ognuno guardi di non cadere, dice San Paolo, dal peccato grave, dobbiamo certamente fare ancora un tratto di cammino molto lungo per raggiungere la perfezione, il raffinare la nostra carità, la nostra umiltà, tutte le virtù sono infinite come è infinita la santità di Dio. Ma dopo aver deciso di non fare più il male, la gente di Ninive ha compreso che il male fatto fino adesso non è che lo possiamo mettere da parte, ma va tutto riparato. Ed ecco perché iniziarono a fare penitenza. Si coprirono di cenere, vestirono di sacco, imbandirono un digiuno, eccetera, eccetera, eccetera. Ci prepareremo fra poco alla penitenza quaresimale che inizierà verso metà di febbraio. E nel Vangelo il Signore chiama anche chiama i primi discepoli ad aiutarlo a salvare le anime, dice Gesù, a pescare gli uomini, perché gli uomini se stanno nel mare affogano, però se c'è qualcuno che li pesca attraverso anche la predicazione, allora gli uomini possono essere salvati. Gesù non è andato in giro da solo ad annunciare il Vangelo che ci salva, si è formato un gruppo di apostoli prima, poi di discepoli, poi di seguaci, sempre più ampio, si è formata la Chiesa. Perché tutta la Chiesa è chiamata ad annunciare il Vangelo. Il ministero della predicazione non compete soltanto ai sacri ministri. Se qualcuno pensa questo, è nell'errore. Il Concilio Vaticano II questo ce lo ha ricordato in maniera mirabile, dicendo che il dovere dell'apostolato spetta a tutti i fedeli. E i fedeli chi sono? Sono tutti battezzati, cioè chierici e laici, sacerdoti e tutto il popolo di Dio. Tutti abbiamo il dovere dell'apostolato e della predicazione, ognuno secondo il proprio ambito di vita. Dall'altare è il sacerdote che predica, ma in famiglia chi predica? Può venire il sacerdote in ogni famiglia a predicare il Vangelo ai propri figlioli? No, penso proprio di no. Mamma e papà sono i predicatori che devono spingere i propri figli a vivere secondo il Vangelo. E chiaramente la predica deve innanzitutto partire dalla loro vita, ma anche dalle loro labbra. Quanti genitori si vergognano di nominare proprio la parola Gesù? Quanti genitori si vergognano di farsi il segno della croce prima di mangiare insieme con i propri figli? Quante mamme che dicono: ah, se non avessi il mio figlioletto piccolo che mi dice: mamma, facciamo la preghiera prima di addormentarci, forse non pregherei. Cioè, il tuo figliolo ti deve insegnare che bisogna pregare mattina e sera. Cioè, capite come si sono un po' cambiate le cose. E se abbiamo una certa età, uno dice: sono fatto anziano ormai. Ormai niente, assolutamente niente. Sei fatta anziana, bene, tu hai più saggezza, hai più sapienza, hai più santità di tutti quanti noi. Insegna ai tuoi nipoti, insegna ai tuoi ragazzi, ai tuoi vicini di casa, non abbandonare i tuoi figli, che magari avranno pure preso delle strade lontane da Dio. Non li puoi più dire una parola? Accompagnali con la preghiera. L'importante è che sia ben chiaro che senza la predicazione la Chiesa non è più Chiesa. Non è più Chiesa, perché la Chiesa è chiamata a portare tutti gli uomini alla salvezza attraverso l'annuncio del Vangelo e la conversione. E la Chiesa siamo tutti noi, pastori e popolo di Dio tutto intero. Chiediamo l'intercessione a Sant'Antonio Abate, che oggi vogliamo festeggiare, a cui vogliamo affidare tutte quante le nostre intenzioni, e alla Vergine Maria, perché accenda in noi lo zelo per la salvezza delle anime e metta sulle nostre labbra, nei nostri cuori, nelle nostre azioni, la vita stessa di Gesù. Siano lodati Gesù e Maria.